State ascoltando SBS Italian.
Ucraina, il presidente Zelensky visita i soldati al fronte e dichiara: riprenderemo i territori occupati dalla Russia. La replica del Cremlino: l'Ucraina come la conoscevamo non esiste più. Italia, la maggioranza si divide sull'invio di nuove armi a Kiev. Londra, manifestazione di protesta per la decisione di estradare Julian Assange negli Stati Uniti. Secondo Wikileaks è un giorno buio per la libertà di stampa e per la democrazia. Formula 1, Leclerc partirà dall'ultima fila nel Gran Premio del Canada. Tennis, Matteo Berrettini in finale anche al Queen's di Londra. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di Radio SBS, che apriamo dal 115esimo giorno di guerra in Ucraina, dove Severodonetsk resta l'epicentro dei combattimenti. Il presidente Zelensky si reca di nuovo in visita ai soldati al fronte, si dice fiducioso di riconquistare i territori sottratti dai russi. Sul fronte diplomatico i colloqui tra le parti potrebbero ripartire a fine agosto, ma intanto, parlando all'emittente Panaraba Al-Arabiya, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha affermato che l'Ucraina come la conoscevamo non esiste più. E la guerra resta al centro del dibattito politico anche in Italia, dove il sostegno militare a Kiev spacca la maggioranza. Il Movimento 5 Stelle lavora ad una bozza che chieda all'esecutivo Draghi di non impegnarsi ad inviare all'Ucraina armi che, secondo i pentastellati, metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto, pregiudicandone quindi una soluzione diplomatica. Posizione che ha allargato la frattura tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.
Sembra assurdo che il ministro degli esteri di un paese del G7 debba dire continuamente che noi non siamo un paese neutrale, stiamo nella NATO e nell'Unione Europea.
Intanto la Russia continua a ridurre le forniture di gas all'Europa occidentale come ritorsione per la posizione dell'Unione Europea. Mosca sta mettendo con le spalle al muro l'Italia e il governo Draghi pertanto valuta il cosiddetto piano d'emergenza, che potrebbe prevedere, oltre alla ricerca di fonti alternative dall'Azerbaigian, dall'Algeria e dal Venezuela, ma anche il rinvio dello smantellamento delle centrali a carbone. Una delle conseguenze è anche l'aumento dei prezzi. A questo riguardo Maurizio Landini, il segretario generale della CGIL, ha chiesto provvedimenti per far fronte al caro energia nella prossima legge di bilancio.
Abbiamo ancora salari a 5, 6, 7 euro l'ora. Abbiamo cioè salari talmente bassi che le persone, pur lavorando, rimangono povere.
Secondo alcune stime sono almeno 5 milioni le persone che hanno dovuto lasciare le loro case a causa della guerra in Ucraina, 5 milioni di profughi che si aggiungono a quelli già prodotti da tutti i conflitti in corso nel mondo. Domani è World Refugee Day, oggi inizia in Australia pertanto la Refugee Week. Nella circostanza gli attivisti impegnati nella difesa dei diritti dei rifugiati hanno chiesto al governo australiano un impegno maggiore per trovare una soluzione per le migliaia di persone che ancora si trovano in un limbo. Paul Power, responsabile del Refugee Council of Australia, ha chiesto all'esecutivo di Anthony Albanese di rispettare le promesse e di concedere visti permanenti a molte persone bloccate nei centri di detenzione. Ascoltiamolo.
We hope that within coming months the new government will be able to act on that promise. So there are 19,000 people who have refugee status but only have temporary protection. Who are part of the boat arrivals group. There's also around 1,100 people who've been transferred on a temporary basis, supposedly, from PNG and Nauru, who are part of offshore processing.
Queste dunque le dichiarazioni di Paul Power, responsabile del Refugee Council of Australia. In Australia ci sono attualmente 500,000 di profughi. E per quanto riguarda la politica locale, il governo del New South Wales ha annunciato lo stanziamento di $28 milioni per il sostegno finanziario alle attività agricole e forestali sostenibili, come per esempio l'industria del legname. Paul Toole, vice premier statale e ministro per le aree regionali del New South Wales, ha spiegato che i fondi serviranno per formare gli agricoltori e i produttori di legname del futuro. Adesso andiamo a Londra, dove nelle ore scorse, oltre ad una manifestazione contro il caro vita, è andata in scena anche una protesta contro la decisione del tribunale di estradare negli Stati Uniti Julian Assange. Ieri la ministra britannica dell'interno Patel ha infatti firmato l'ordinanza di trasferimento per il giornalista e hacker australiano detenuto dal 2019 nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, mettendo così fine ad una saga giudiziaria che si protrae ormai da circa un decennio. Assange si rifugiò nell'ambasciata ecuadoregna di Londra nel 2012. I suoi avvocati hanno 2 settimane adesso per appellarsi nuovamente alla Corte Suprema britannica e, laddove necessario, in ultima istanza alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Se anche queste 2 azioni in extremis fallissero, Assange decollerà per gli Stati Uniti, dove rischia addirittura 175 anni di carcere per spionaggio. Julian Assange, lo ricordiamo, è reo di aver fondato WikiLeaks, che negli anni scorsi ha pubblicato migliaia di file riservati diplomatici e militari relativi alle guerre in Afghanistan e in Iraq, che hanno documentato i crimini commessi contro i civili dalle forze occidentali. Ieri, in un proprio comunicato, WikiLeaks ha affermato: oggi è un giorno buio per la libertà di stampa e per la democrazia britannica. Diamo uno sguardo ai cambi. Questa mattina è stabile il dollaro australiano, che oggi vale 66 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, motori Formula 1, il ferrarista Charles Leclerc partirà dall'ultima fila nel Gran Premio del Canada, che si disputa nella giornata di domenica, anche se sulla costa est australiana saranno le 4 di domattina, sul circuito di Montreal. La scuderia di Maranello ha infatti deciso di cambiare nuovamente parti del motore della monoposto del Monegasco, oltre il limite consentito per ogni stagione. Sono state disputate solo 8 gare su 22, ma la Ferrari ha già raggiunto la quota massima autorizzata per i vari componenti del motore della monoposto del suo primo pilota. Per quanto riguarda le prove cronometrate, il più veloce è stato Max Verstappen, mentre il compagno del campione del mondo della Red Bull, Sergio Perez, è finito contro un muro, per fortuna senza gravi conseguenze per il pilota. Tennis: ad una settimana dal successo nel torneo di Stoccarda, Matteo Berrettini oggi gioca la finale anche nel torneo del Queens, tradizionale appuntamento londinese che precede Wimbledon. Sui campi in erba dell'evento, un cosiddetto ATP 500, nelle ore scorse il numero 10 del mondo si è sbarazzato in 2 set, 6-4-6-3, dell'olandese Botic van den Sandschulp, e oggi Berrettini affronterà in finale dunque il serbo Filip Krajinovic, che a sorpresa ha avuto la meglio sul croato Marin Cilic. Per Berrettini si tratta della 10ª finale in carriera, addirittura la 5ª sull'erba. Il 26enne romano va a caccia del 7º titolo. Parleremo di sport nel programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, cielo coperto con una temperatura massima di 17 gradi, nuvoloso anche a Brisbane, 23, stesse condizioni di cielo velato a Cairns, 26 la massima, anche a Canberra nuvolosità a tratti, giornata di sole a Darwin, 33, nuvoloso a Hobart, 14, variabile la giornata a Melbourne, dove la temperatura massima sarà di 16 gradi, viceversa a Perth, precipitazioni in mattinata con tendenza al miglioramento nel corso della giornata e una massima di 19 gradi, per finire piovaschi anche a Sydney, dove la temperatura massima anche in questo caso sarà di 19 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.